qui per un attimo, qui per un attimo, dietro le spalle l'orizzonte, dove Grangala si spagne, rintanate timido. Qui per un attimo, qui per un attimo, ridisegnanza che ho di fronte, una paluda la mi accende, i giri del garage jukebox. Sazio di un giorno mai perso, rimbalzando su una fune di un superbo videogame, mentre sposi fastidi un'ultima vita per un sì un pollice avarso, riscattando le fortune di un suono instancabile. Qui per un attimo, qui per un attimo, dietro le spalle l'orizzonte, dove Grangala si spegne, rintanata e timido. Qui per un
nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alio, rinnegata via che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alia, alia, alio, lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color, è l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione, e crolla i piedi preghiere senza vocazione.
Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata via che riposa, alie, alie, alio, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, alie, alio.
E spinse la culla, viscida striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in aimona, era tu no uno specchio che scandisce la sua povertà,
nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata via che riposa, alie, alie.
noi Talco, abbiamo ascoltato un paio di canzoni, prima Garage Jukebox da Videogame e poi una classica Danza dell'autunno rosa da insomma un album precedente, questo per andare a introdurre il nostro ospite della serata che è il cantante dei Talco e anche la chitarra, Tommaso De Mattia. Buonasera.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, benvenuto su Radio Città Aperta. E insomma, parliamo un po' di questo nuovo album che si chiama Videogame, di cui abbiamo ascoltato insomma la traccia da cui è stato tra l'altro estratto anche il video, se non sbaglio.
Sì, è stato un bel travaglio, perché è partito, l'avevamo registrato a febbraio del 2020. Poco prima di entrare in lockdown, eravamo appena tornati dalla Spagna, mi ricordo che si cominciava a misurare la febbre in aeroporto e appunto con il lockdown imminente non sapevamo cosa fare, perché ci eravamo resi conto da subito che sarebbe stata una cosa lunga, quindi farlo uscire per noi, che comunque basiamo anche il 50% della nostra promozione nel live, sarebbe stato come bruciare un disco a cui si teneva molto, quindi l'abbiamo messo un po' in panchina,
sì.
L'abbiamo un po' conservato, diciamo, abbiamo approfittato della situazione negativa anche per provare a fare l'acustico, che era una cosa che aspettavamo da molto tempo, e quando ci sono state le condizioni buone per poterlo promuovere abbiamo deciso di far uscire il Videogame ed è successo quest'anno.
Certo.
È un disco molto diretto, molto punk rock, e si differenzia un po' dagli altri, nel senso che parallelamente agli argomenti impegnati c'è anche un lato un po' più introspettivo, da cui partiamo invece per parlare di qualcosa più impegnato. Parliamo da una tematica più individuale,
sì,
per affrontare a livello più di società, insomma. In questo caso parla di ansia, di paura. Uh-huh. La paura intesa come qualcosa che non c'è, che viene, diciamo, creato solo dalla tua mente, mi sembrava un punto buono da cui partire anche per parlare, insomma, della paura in chiave di società, a cui consegue il razzismo, forse anche un po' l'individualismo. Mi sembrava un tema molto attuale, insomma.
Certo, certo, assolutamente. E se non sbaglio, nel video poi di Garage Jukebox si vedono anche una sorta di pupazzi, insomma, di burattini fatti di cartapesta che vi rappresentano. Ha un significato, diciamo, particolare anche la canzone.
Sì, è una delle canzoni a cui credo teniamo di più, perché parla molto di noi, insomma. Credo è stata scritta prima, come ti dicevo, però della pandemia, però rispecchia molto la visione che la gente aveva dei musicisti del settore dello spettacolo,
okay,
in tempo di pandemia, come di gente che doveva trovarsi un lavoro perché quello non era un lavoro, insomma. Il mondo della cultura, insomma, in generale. E l'ho trovata davvero molto attuale, e ho cercato di descrivere anche nel mio piccolo quello che facevamo noi. Uh-huh. In un certo senso, non sotto i riflettori, perché la gente probabilmente pensa che questi vanno a divertirsi, vanno a suonare praticamente dal vivo e dopo si lamentano magari delle fatiche di questo, di quest'altro, intanto si stanno divertendo sul palco. Uh-huh. E spesso si dimentica perché però per arrivare sul palco è una strada molto tortuosa, insomma.
Certo.
Fatta di rinunce, di lavoro sodo, e Garage Box credo che lo rappresenti, perché a volte la gente ti vede come il gruppo che suona dal vivo, ma non vede quello che stai facendo nel tuo garage.
Certo.
E ti tratta appunto come un jukebox. Ho pensato che forse mettere insieme questi due termini sul titolo fosse appropriato anche per definire tutta questa strada che non è sotto i riflettori, insomma.
Certo, certo, assolutamente. Ma penso che si crei anche un bel contrasto poi tra il genere musicale che suonate, che insomma può essere definito anche in larga misura uno ska punk, ecco, per usare un termine molto generico.
Sì.
Per dire, con il messaggio, invece, i messaggi che volete trasmettere, quindi mi stavi parlando di temi comunque più sociali, più legati all'individuo, e quindi anche questo nuovo termine che avete coniato voi, che è il punk chunk. Insomma, esprime, penso, questo.
Sì, Stanzanca per noi è stata come un omaggio in Mano Negra in chiave un po' più punk, nel senso che per noi è stata come una folgorazione vedere un concerto quando eravamo abbastanza giovani, avevo 19 anni, 20 anni, a Bologna di Manu Chao con la Radio Bimba.
Sì.
E io credevo facesse reggae, ho detto adesso mi riposo un po' e credo di aver visto uno dei più bei concerti di tutta la mia vita, una cosa proprio che mi ha aperto proprio un mondo, ho detto certo. Caspita, si possono fondere diversi generi tenendo questo ritmo che è molto accattivante, abbiamo pensato di farlo nostro in chiave più punk.
Sì. Sì. E, insomma, ci siete riusciti, devo dire, molto bene. Voi come formazione Talco, insomma, venite da Venezia, però, allora, vi abbiamo visto recentemente a maggio al Punk in Drublic, insieme a NoFX e compagnia cantante, come si suol dire, e tra l'altro mi ha colpito, insomma, quello che, se non sbaglio, tu stesso hai detto, insomma, non ci vedete mai in Italia suonare.
Sì, beh, è vero, diciamo che è stato un po' difficile il nostro percorso, magari abbiamo dovuto andare all'estero, partire dall'estero, quindi naturalmente partendo dall'estero dopo devi tornare in Italia, non ti definiscono neanche più un gruppo italiano ad un certo punto dopo un po' di anni. Quindi per noi è stato molto difficile, anche perché siamo arrivati dopo come l'impiegato,
certo.
La storia di un impiegato appunto di De André. Siamo arrivati un po' dopo rispetto all'apice del punk in Italia,
sì.
E per sopravvivere abbiamo dovuto espatriare, come si vuol dire. E ci sono voluti tanti anni. Adesso devo dire che, guardando anche quello che è successo quest'anno, anche dopo il Punk in Drublic, abbiamo fatto un po' di date in Italia, sono andate molto bene.
Sì.
Quindi vuol dire che, nonostante ci si sia messo un po' di più, i risultati cominciano a vedersi. È che è un altro percorso, appunto. Magari fossimo nati, non so, 10 anni prima, avremmo suonato probabilmente solo in Italia.
Certo.
Nascendo in un periodo a cavallo tra il 2004 e il 2006, in cui abbiamo dovuto fare più tour esteri, probabilmente questo è stato la nostra collocazione più giusta nella scena punk, credo.
Certo, assolutamente. Ma c'è una cosa del Punk in Drublic in particolare che vuoi raccontarci, non lo so, magari aneddoti, oppure insomma è stata una bella esibizione e basta, tra virgolette, sempre.
Ah, in generale credo che tutte le date del Punk in Drublic per noi siano state molto soddisfacenti e non ce l'aspettavamo. Non ci aspettavamo questo trattamento, perché solitamente si sa che gli americani ci vedono un po' come una colonia, come una succursale anche musicale.
Sì.
Invece ci hanno piazzato anche tra gli ultimi gruppi del festival. Per noi è stato veramente emozionante. Beh, io personalmente la vedevo da fan, quindi
ok.
Quindi mi sentivo come in un Luna Park, insomma, per carità, in NoFX li conoscevamo già, perché
certo.
Eravamo suonati insieme, poi il Pennywise era un gruppo che ascoltavo da un sacco di anni quando ero ragazzo anche. Quindi conoscere certi personaggi mi ha fatto piacere, perché si tratta proprio di personaggi, perché in caso di Fletcher appunto avrei abbastanza aneddoti da raccontare.
E invece per quanto riguarda insomma il resto d'Europa, che se non sbaglio insomma è il luogo in generale dove girate più spesso, l'Europa comunque, c'è una zona in particolare dove la vostra musica è recepita maggiormente?
Io credo, abbiamo sempre avuto due paesi in cui andiamo più spesso e anche in cui abbiamo una fetta di pubblico abbastanza grande, che sono la Spagna,
sì.
E la Germania sicuramente. C'è da dire che insomma, soprattutto negli ultimi 6-7 anni, credo che anche per quanto riguarda l'Est Europa, la Svizzera, l'Austria, con il Punk in Drublic anche molto la Francia, siamo andati anche in Scandinavia, credo che si sia un po' omogeneizzato,
mm-hmm.
insomma, il pubblico, diciamolo così. E ci dispiace in realtà che per cause geopolitiche non si possa più suonare in Russia,
certo.
Perché anche quello era un paese in cui avevamo una bella qualità di pubblico. Mi ricordo che a Mosca nei tour era una delle date più belle che facevamo. Mi dispiace, insomma, con i tempi,
certo,
che
purtroppo
non potremo più farlo per molti, molti anni.
Sì, so anche che molta scena hardcore in Russia andava per la maggiore.
Sì.
E prima hai citato il lockdown, insomma, il Covid, eccetera, un argomento, devo dire, molto ricorrente. Ultimamente anche in campo musicale, però sì. Questo per riallacciarmi insomma al vostro side project che si chiama Talco Masquerade, che sì. Insomma, con cui avevate fatto uscire poi l'album Lockdown.
Sì, beh, guarda, ti posso dire che siamo molto fortunati, nel senso che avendo sempre fatto un tipo di punk rock, sì, uno ska punk, punk californiano, però abbiamo molto, molto folk, perché veniamo appunto da un genere che cerca di fondere il punk californiano con la mano negra. Quindi avevamo questa, anche questo lato folk, anche un po' cantautoriale, che ci permetteva di poter fare un progetto parallelo come Talco Masquerade, insomma. Ci sono altre realtà che non hanno avuto la fortuna di poterlo fare. Io sono anche con una band trash core, di sicuro non potevamo suonare in quel periodo. E guarda, alla fine era una cosa che volevamo fare da tanto tempo, ci dispiace di aver sfruttato un momento così negativo per farla, però insomma non tutto il male viene per nuocere. Abbiamo fatto un disco con un po' di inediti, un po' di arrangiamenti delle canzoni dei Talco, anche adattate all'acustico, e è venuta una bella esperienza, cioè mi sono divertito, spero anche di portarla avanti, insomma, ci conto.
Certo. Adesso so che siete tra l'altro in tour, se non sbaglio.
Sì, siamo in tour, in questo momento mi trovi a casa.
Ok.
Però è il mio day off fondamentalmente, ah. Per due giorni di pazzo.
Allora, abbiamo beccato il giorno giusto.
Sì. Sta andando bene, guarda, io non credevo, perché dopo il Covid, in realtà con tutte le perdite che sta avendo la musica a livello di pubblico, le spese dei gruppi che portano anche gruppi molto famosi a cancellare i tour.
Sì, certo.
È stata una delle poche volte in cui l'ho vista con estremo pessimismo. Ho detto, vabbè, capita agli altri, perché non deve capitare anche a noi questa cosa. Fortunatamente abbiamo attecchito la caduta, perché sta andando molto bene, spero prosegua, insomma. Comunque i primi 2-3 weekend sono andati veramente molto bene. C'è una situazione, c'è da accettare una nuova normalità, in effetti mi sono reso conto di questa cosa qua. Forse molte realtà in generale della musica, che va dall'indipendente al mainstream, credevano di poter tornare dopo 2 anni di una crisi del genere con la stessa normalità. Invece bisogna accettare che è un anno zero per la musica, per lo spettacolo in generale, è un anno zero. Quindi bisogna pensare che ci si deve costruire di nuovo una strada.
Sì, assolutamente. Poi magari, insomma, nella scena punk, nella scena hardcore, ci sono anche ovviamente i fedelissimi, essendo comunque una scena,
certo,
anche
certo,
diventa una sorta di famiglia, se vuoi, musicale. Quindi
sono d'accordo, però ho notato anche, specialmente nell'hardcore, insomma, una scena che frequento molto più anche del punk, del folk.
Sì.
E mi sono accorto che anche là, nonostante tutto, c'è stato un cambiamento, si sono perse delle persone, la gente è diventata forse un po' più schiva, anche non c'è più quel sentimento di famiglia che c'era una volta, cioè, è una nuova famiglia, insomma.
Certo. Ricordiamo che insomma i Talco saranno prossimamente quindi in tour in Europa, come dicevamo prima, se non sbaglio le prossime date Norimberga, Colonia, Amsterdam, insomma, e chi più ne ha più ne metta, comunque in giro per il nord.
Grazie di avermelo ricordato. Faccio una fatica con le date.
Guarda, suonate il 25 novembre a Norimberga.
Esatto, questo me lo ricordo perché è venerdì.
Esatto. Bene, Tommaso, ti faccio un'ultimissima domanda, insomma, per quanto riguarda i prossimi progetti. tutti dei Talco. Insomma, adesso è uscito questo vostro ultimo lavoro che si intitola Videogame, però in generale magari avete qualche collaborazione in mente, oppure vuoi dirci qualcos'altro?
Ma c'è ancora qualcosa in realtà quest'anno che non abbiamo fatto uscire, o meglio abbiamo fatto uscire però è un po' difficile da spiegare, nel senso che c'è questa sorpresa che mi impedisce di poterlo spiegare, okay. Però credo che a livello di dischi quest'anno promuoveremo Videogame al massimo delle nostre possibilità. Adesso stiamo parlando anche di un tour estivo e anche di un autunno-inverno super del 2023. Mm-hmm. Abbiamo anche alcune richieste del 2024, quindi suppongo che sarà un tour di 2 anni. E faremo parte di alcune compilation, okay. Un po' con Videogame, un po' con l'EP di Insercoin che abbiamo promosso al Panting the Rabbit scorso.
Sì.
E in queste compilation ci sarà una sorpresa, insomma.
Bene, bene, allora non vediamo l'ora. Eh sì, perché ricordiamolo, infatti Videogame è stato preceduto da questo EP che si chiama Insercoin, infatti.
Mi è costato un patrimonio perché
sì, eh.
Perché è un disco totalmente do it yourself, perché diciamo che non avevamo budget, okay. E coincideva col fatto che io dovessi aprire uno studio di registrazione.
Ah.
Però nell'arco dei 3 anni, quindi ho dovuto comprare tutto subito per fare questo disco e
wow.
Fortunatamente è andata bene, dai.
Benissimo, ma hai aperto uno studio di registrazione lì dalle vostre parti, anzi?
Lo sto aprendo, sto cercando il posto, nel frattempo sto lavorando in affitto praticamente delle sale.
Benissimo.
È una cosa nuova, mi fa molto piacere, è un modo diverso di vedere la musica in generale, del fare musica, però
certo, certo.
Diciamo che compensa delle mancanze che ho magari nello scrivere.
Sì, 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 sì.
Fa molto
sì.
Piacere.
Bene, auguri, allora complimenti per questo nuovo progetto. E Tommaso De Mattia, ringraziamo ancora tanto la voce dei Talco per essere stato qui,
grazie,
insomma. Per fare 4 chiacchiere con noi, e direi che ci salutiamo con un'altra traccia da Videogame. Se sei d'accordo, io manderei la traccia omonima, quindi Videogame.
Fantastico.
Benissimo, grazie ancora Tommaso.
Grazie mille.
E ci andiamo ad ascoltare quindi Videogame, Italco.
Risvegliamo da una vaga ruggine su un disegno ridipinto, fragi giochi di un pentolo instabile. Facendo un buon labirinto, e parte il videogame, e parte il videogame, e parte il videogame, un gioco al labirinto, e parte il videogame, e parte il videogame, si accende il motore, adesso attende il videogame, che dal gioco mi raccoglie scrivere, sequestrato da Pop-Punky, nani babbo girita, nani le cliché, ti servo la prima di Claudio County.